Buonasera a tutti dagli studi di Radio Galileo. Finita la trasmissione del progetto Mandela, inizia La Befana non esiste, trasmissione a cura di Civiltà Laica. Questa sera abbiamo in studio un ospite, Arnaldo Casali, che è il giornalista del Giornale dell'Umbria. Lo abbiamo invitato insieme ad Alessandro per uno scambio di idee sul problema ormai che oggi è di grande attualità, anche con l'intervento ieri di Bagnasco. Bagnasco è il presidente della CEI, Conferenza Episcopale Italiana. Oggi, devo dire con una certa sorpresa, ho letto La Stampa, e La Stampa diceva con molta chiarezza che l'intervento di Bagnasco era stato forte contro il governo. Quindi Stampa, giornale della Fiat, insomma, non è un giornale d'estrema sinistra, è il Manifesto, Liberazione. Parlavano di una forte ingerenza del Papa, eccetera. Difficilmente uno poteva pensare che la Stampa, anche se La Stampa è un giornale sostanzialmente molto laico, no? C'è sta Gian Enrico Rusconi che fa degli articoli molto improntati a una forte laicità. E il problema che volevamo un po' affrontare oggi era con Arnaldo di cercare un po' un attimo di capire. Noi siamo una trasmissione Civiltà Laica, noi siamo laici fino in fondo.
E anche laicisti, Marcello.
Io non ho fatto mai distinzione fra laicità e laicismo, perché secondo me non esiste questa distinzione, però c'è chi la fa. E allora volevo sapere un po' da Arnaldo, che non ha le stesse identiche dei nostri in fatto di Papa, in fatto di religione, in fatto di Vescovo, eccetera. Proprio per questo l'abbiamo invitato, per sentire un po', avere un po' un attimo un confronto con lui, perché noi da laici ci piace la libertà di parola, non vorremmo levarla al Papa, assolutamente mai, ma non vorremmo che ci fosse levata nemmeno a noi. Allora, come hai vissuto, Arnaldo, questa storia del Papa e dell'università?
Beh, devo dire con un certo imbarazzo generale e anche con una certa tristezza, da cittadino e da cattolico. In tutta la gestione della faccenda, sinceramente, sia da una parte che dall'altra, l'ho trovata abbastanza triste, nel senso che il discorso è partito da una celebrazione religiosa nella cappella universitaria che è stata inaugurata da poco, quindi il fatto che il rettore abbia detto vabbè, adesso non possiamo far sprecare il Papa per una celebrazione religiosa, gli facciamo inaugurare l'anno accademico
e via
con una di quelle lectio magistralis che gli vengono tanto bene, insomma. Sinceramente questa cosa l'ho trovata abbastanza inopportuna, però è stata altrettanto, secondo me, anche ridicola la critica principale che è stata mossa contro questa iniziativa, cioè il fatto che il Papa abbia in qualche modo difeso la condanna di Galileo, il Papa quando era cardinale nel 1990, siccome sappiamo benissimo tutti che la Chiesa dopo il 90 invece ha chiesto scusa ufficialmente, pubblicamente a Galileo, il fatto che ci si sia attaccati a questa cosa per attaccare il Papa lo trovava assolutamente ridicolo, perché quello è chiaro che quello che dice un Papa conta più quello che dice un cardinale, soprattutto se il Papa lo dice dopo che l'ha detto il cardinale, perché con la Dominus Iesus nel 2000 c'è stato quasi un dibattito tra Wojtyła e Ratzinger, no? Cioè il Papa Ratzinger corresse Wojtyła nei rapporti ecumenici. In questo caso non c'è stato, nel senso che è stato il Papa in qualche modo che ha corretto Ratzinger. Quindi
sì,
oggi.
Ma è vero che questo Papa vuol far ritornare un po' la Chiesa indietro, essendo un teologo tradizionalista, e per cui ci sarebbe stata proprio questa lettera di questi 67 professori scienziati, professori di fisica, che sostanzialmente, io l'ho letta quella lettera, cioè non è che dicevano che il Papa non deve mettere piede all'università, lo dicevano che non era opportuno perché l'università è un luogo di grande dibattito di idee, ma scientifiche, e inserirci dentro un discorso tipo religioso, specialmente da un Papa come questo, forse Giovanni Paolo II questo non sarebbe accaduto, perché c'erano anche rapporti diversi con le persone, con la gente, eccetera. Questo Papa invece da teologo, professore, quindi molto preciso, molto preparato su queste cose, e hanno ritenuto opportuno che non fosse, hanno detto al rettore, forse non era il caso di invitarlo. Gli studenti hanno preso la palla al balzo, hanno cominciato a dire il Papa non deve mettere piede all'università, se mette piede all'università noi manifesteremo. Però non hanno detto guai se viene all'università perché non lo faremo entrare. Non mi pare abbiano detto questo. Chiaro che si sono poi estremizzate le posizioni, no? Evidentemente.
Sì, appunto.
Ma quello che è successo di grave oggi è che Bagnasco ha detto che il governo ha detto una bugia. Perché Bagnasco ha detto che il governo ha dato il suggerimento al Papa di non andare. Mentre il governo disse subito già allora che la sicurezza del Papa non era messa assolutamente in discussione e quindi sperava che il Papa ci ripensasse, le prime idee, le prime parole di Prodi. Poi qualcuno ha detto anche che la preoccupazione del Papa non era per se stesso, ma era perché potessero accadere degli incidenti fuori e che potessero comunque essere qualcosa di grave, quindi il Papa avrebbe evitato. Questa la versione ufficiale. Qualcuno malizioso dice il Papa ha preso la palla al balzo e ha fatto il martire. Ha detto ecco non mi fanno entrare all'università. No? E sa, qui le versioni sono tante. Noi di Civiltà Lai abbiamo anche parlato un po' al nostro interno. Alessandro, la tua opinione qual è su questo?
Ma la mia opinione è prevedibile come presidente di Civiltà Laica. L'ho espressa sia sul nostro blog sia la martedì scorso in radio. Per me, io ho letto sinceramente sia la lettera originaria di Marcello Cini che ha dato origine un po' a tutto, e sia la lettera poi di appoggio che è poi un breve comunicato dei 67 docenti della Sapienza. Io penso semplicemente che sono delle opinioni legittime, nel senso come sono legittime tutte le opinioni, ovvero uno può essere critico nei confronti di chiunque, avere le sue idee, anche se è la persona più buona del mondo. Faccio un esempio, se fosse ancora vivo Gandhi, qualcuno potrebbe avere l'opinione, non è il caso di invitare Gandhi perché con la sua politica ha sfavorito l'India. È un'opinione, come può essere giusta, può essere sbagliata, ma è un'opinione come tutte le altre. Ora, in questo caso ci sono state 67 persone importanti all'interno dell'università che non condividevano la decisione del rettore di invitare il Papa, e loro hanno espresso questo dissenso in maniera del tutto legittima con una lettera dicendogli guardi, lei secondo noi ha fatto un errore, il Papa all'inaugurazione dell'anno accademico è un evento per quantomeno inopportuno e speriamo che possa ritornare sulle sue decisioni. Ora, da questo a dire che il Papa è stato impedito di parlare, io sinceramente non ce lo vedo questo impedimento a parlare. Ma cosa più grave invece vedo l'impedimento a parlare c'è stato poi dopo nei confronti di altre forze politiche, come quello che è successo domenica mattina nei confronti radicali, per me è qualcosa di assurdo. Tanto per dire cosa è successo, visto che molti che i mass media non ne hanno neanche parlato di questo fatto, i radicali volevano andare nella piazza dei Cento a San Pietro a distribuire dei volantini con dei dati sull'informazione pubblica in cui si illustrava come la Chiesa Cattolica, in particolare il Vaticano con i suoi esponenti, avesse avuto molto tempo a disposizione su tutte le reti pubbliche, addirittura più del Presidente della Repubblica, e quindi gli sembrava assurdo parlare di impedimento ai cattolici di espressione. Questo fatto non l'ha detto nessuno, mentre invece la Questura gli ha proibito di andare in piazza. E questa è effettivamente una censura e un impedimento a parlare e a manifestare le proprie idee, non quello che è successo al Papa.
Ma il Papa può essere criticato, visto che il Papa vuole una dimensione sociale, pubblica della fede, no? Del resto se una fede la vuole anche dimostrare, mi pare una cosa abbastanza normale. Il Papa può essere criticato quando parla di questioni che non sono dogmi, dove cioè lui non è infallibile. Del resto lui ha fatto un libro su Gesù, ha detto oh, me potete criticare perché è il libro di un teologo, no? E quindi altri possono criticarlo. Tu che ne pensi? Perché questa cosa che ci colpisce a noi laici e anche a noi non credenti, che ci battiamo fino in fondo per la libertà di coscienza religiosa, la libertà di scegliere la propria religione è la prima libertà di un essere umano, quindi guai chi la tocca. Ma è quello che ci lascia molto perplessi, per dire così, è che non riusciamo a capire perché non si possa criticare il Papa, la Chiesa, anche perché poi lo fanno molti cattolici dal loro interno, no?
No, assolutamente, no, ma il Papa secondo me va criticato come vanno criticate tutte, qualsiasi persona, qualsiasi idea, ci mancherebbe altro. Il problema secondo me è, da una parte, semmai nella confusione che si fa da parte laica o laicista, che dir si voglia, tra una certa forma di fondamentalismo cattolico, il Papa e la Chiesa nella sua interezza, cioè il Papa non è i fondamentalisti e la Chiesa non è il Papa. Invece qui si fa spesso molta confusione, cioè si associa tutto il mondo cattolico ha la sua parte più retrograda, più conservatrice e più intollerante.
Esiste una forte parte conservatrice e si dice esiste, che questo ma non è ridato un po' fiato.
Questo
è vero?
In parte è vero, però lo stesso Ratzinger, io ci tengo a dire questa, con tutto che personalmente non ho grandissima simpatia nei confronti di Ratzinger, però vorrei sottolineare che se Bagnasco, ahimè, oggi ha fatto questa uscita sinceramente totalmente infelice, vorrei sottolineare che il Papa invece all'Angelus di domenica, a quella folla che l'acclamava come fosse un leader politico, ha risposto: siate rispettosi delle idee degli altri. Cioè il Papa ha reagito a questa, chiamiamola censura, lo so che non vi piace questa parola, ma non piace neanche a me, però tra virgolette mettiamola, a questa critica, ha reagito invitando i cattolici a rispettare l'opinione altrui. Quindi già la posizione di Bagnasco io la trovo molto diversa da quella di Ratzinger. Ratzinger non ha reagito a questo attacco con un contrattacco, ha reagito purtroppo Bagnasco, che forse non a caso viene dall'esercito, quindi di attacchi e contrattacchi
Bagnasco
se ne
è
intende.
Il cappellano generale, insomma. Però, quindi lui adesso la Chiesa sa un partito, insomma, no, già Ruini l'ha fatto diventare un partito che è pesantemente intervenuto nella vita politica italiana, no? E questo naturalmente poi genera critiche.
Certo, ma questo, cioè, è anche giusto.
No, non è che uno è anticlericale perché critica Bagnasco o critica la CEI, perché poi se tu ti metti a livello politico devi accettare critiche politiche, questo è sostanziale. E Raffaella ci aveva telefonato perché voleva intervenire. La preghiamo di aprire il cellulare perché non riusciamo a contattarla. Senti Arnaldo, volevo dirti un'altra cosa, ma tu questa storia della differenza fra laici e laicisti, come la vedi? Io per me non c'è, no? Perché secondo me il laico deve essere anche anticlericale. Che vuol dire? Quando si sente questa parola sembra che, oddio, vogliamo ammazzare i preti, eccetera, l'anticlericalismo vecchio dell'Ottocento. No, per anticlericalismo si intende una critica forte a chi usa la religione come strumento di potere, come spesso fa il Vaticano, che d'altronde è una struttura di per sé gerarchica e di potere, multinazionale, no? Che riceve spesso le critiche anche di molti cattolici di base, ma questo anche nel 68, negli anni 70. E allora io per esempio non capisco la differenza fra laicista e, cioè, il laico estremo chi è? Quello che non vuol far parlare il Papa, quello non è laico. Cioè il laico è quello che fa parlare tutti. Capisci? Allora non capisco chi può essere il laicista, cioè l'intollerante.
No, non lo so, nel senso, laico, io per esempio da cattolico, praticante, quello che ti pare, mi sento pienamente laico, anzi rivendico assolutamente questo titolo di laico, io non sono assolutamente clericale, anzi, e mi sento tanto laico quanto un ateo, insomma, non credo che un ateo sia più laico di me. Laicista, appunto, forse è già una parola che va interpretata, che cosa intendiamo? Se si intende, appunto, con laicismo un atteggiamento di riduzione al silenzio, per esempio, delle idee che vengono dalla religione, allora non mi piace. Nel senso, se il laicista a me mi dà l'idea appunto di una
non userei proprio nemmeno la parola,
allora
laicista
non la usiamo,
perché
insomma,
uno che vuole attappare la bocca a qualcuno, nemmeno la radice laicos, cioè,
allo stesso modo anche anticlericale a me non dispiace come parola, nel senso, io anche mi considero, anche io da cattolico mi considero anticlericale, nel senso che rivendico, sì ma io sono anticlericale, cioè rivendico una maggiore dignità del laico anche all'interno della stessa chiesa, che è clericale assolutamente, quindi anche la parola anticlericale in sé a me non mi dà fastidio. Se per anticlericalismo intendiamo l'odio o comunque il pregiudizio nei confronti di qualsiasi cosa venga dalla Chiesa, allora non mi piace, siccome spesso è così, cioè spesso,
diciamo,
l'anticlericalismo si riduce a tutto ciò che viene dalla Chiesa o tutto ciò che viene dalla religione è dogmatismo, è fondamentalismo, è intolleranza. Allora ecco, se intendi, dipende, insomma, bisogna mettersi d'accordo sulle parole, perché io assolutamente la laicità soprattutto credo che sia un valore enorme, ma non è che lo dico io, lo dice anche la Chiesa, insomma, a Terni, insomma, vorrei ricordare tante iniziative che sono state fatte sul campo della laicità dall'Istituto o dalla stessa diocesi.
Senti, com'è la situazione a Terni tu da giornalista? la situazione della Chiesa, della laicità, la presenza di questo vescovo così di forte personalità.
In che senso?
Ecco, com'è questa situazione? C'è possibilità di una cultura laica?
Noi abbiamo una cosa che potrebbe quasi sembrare una contraddizione a termini, cioè sicuramente abbiamo una Chiesa che è molto molto presente nella vita cittadina, quindi se vogliamo anche delle grosse ingerenze, se vogliamo, nello stesso tempo è innegabile, credo, e questo è sotto gli occhi di tutti, che Vincenzo Paglia sia uno dei vescovi in Italia più aperti al dialogo, più laici, più assolutamente anti-integralisti, cioè una persona che lavora in continuazione sul dialogo non solo con le altre religioni ma anche con i laici, insomma, a tutti i livelli.
Questo poi con la comunità di Sant'Egidio.
Certo, beh, questa è una cosa che viene certo dalla sua esperienza nella comunità di Sant'Egidio.
Qualcuno però dice che è un vescovo che, diciamo, molto di potere, anche temporale. È vero questa cosa, questa personalità che in fondo alla fine, quando è grossa, va a sfondare anche certe cose che magari ci hanno meno a che fare con la religione, cioè si entra poi bene o male anche in rapporti fortemente politici. Un vescovo fa il politico nella sua diocesi, perché entra in rapporto politico con autorità, con situazioni, con decisioni da prendere anche di tipo economico, no?
Certo, ma è chiaro, c'è un discorso economico, un discorso politico. Anche qui bisogna capire come si reagisce di fronte a questo. Cioè, a me dà fastidio, a me laico, dico, o a te laico se vuoi, perché io poi lavoro anche in diocesi, quindi insomma da questo punto di vista sono fortemente di parte. Ma a te laico dà fastidio che un vescovo ti vuole imporre le sue idee, o ti dà fastidio che un vescovo c'è nella vita politica, economica, cittadina? Cioè, se io credo, però ripeto, io sono di parte, ma io credo che se un vescovo o una chiesa, insomma, entra fortemente nella vita politica ed economica della città o della nazione, dando delle cose positive, cioè io credo che sinceramente Giovanni Paolo II fosse un papa molto più politico di Ratzinger. Però, cavolo, Giovanni Paolo II durante la guerra in Iraq è stata l'unica grande voce autorevole che si è sollevata contro quella guerra, e allora è diventato un punto di riferimento per tutto il mondo, anche quello laico. Quello era un gesto, se vogliamo, quello era un gesto tanto politico quanto Ruini che condanna l'aborto, siamo lì. Solo che magari ci piace di più quando sentiamo parlare contro la guerra e ci piace di meno quando sentiamo parlare contro l'aborto. Allora,
Se posso dire una cosa su questo argomento, cioè quello che dicevi tu, non è tanto il fatto della presenza che dà fastidio, tanto il fatto che questa presenza magari sia, come si dice, prenda tutto lo spazio a sua disposizione, ovvero può anche dire le cose più giuste del mondo, ma ci sono anche altre culture differenti che poi non hanno lo stesso spazio a disposizione, e questo semmai che ci dà un po' fastidio e rende un po' difficile il rapporto, è l'onnipotenza di una parte rispetto alle altre.
Senti, abbiamo o Raffaella o Nicoletta in diretta. Pronto?
Sì, pronto, sono Raffaella.
Ciao Raffaella, hai seguito un po' il nostro dibattito con Arnaldo?
Ho seguito la trasmissione. Ecco, volevo dire sostanzialmente due cose. Una, volevo riallacciarmi a quello che ha detto poco fa l'ospite Arnaldo Casali, se non sbaglio, si chiami, il quale diceva che molto spesso la gente fa riferimento al Papa come tutta la Chiesa, come fosse tutta la Chiesa. Ma veramente io sapevo che i cattolici si distinguono dalle altre chiese cristiane proprio per il primato di Pietro. Quindi il Papa è proprio per antonomasia nella Chiesa cattolica la parola ufficiale della Chiesa, questo non lo dico io, cioè lo dice, altrimenti il cattolicesimo che differenza avrebbe dai protestanti, per esempio? È nato proprio su questo la discrasia anche con la Chiesa ortodossa, per esempio, per cui dire che significa negare, cosa chiaramente che io non credo, ma ufficialmente l'infallibilità del Papa. No, perché non il Papa ho detto... si dice che riceva direttamente da Dio e che rappresenta tutta la Chiesa, si basa su questo.
Beh, il Papa comanda la Chiesa, ma non è la Chiesa, c'è una bella differenza.
Però
anche
il primato di Pietro, la parola del Papa, cioè alla fine se la Chiesa non viene d'accordo, cioè se ci sono dei dissensi, dei dibattiti all'interno della Chiesa, alla fine per la Chiesa cattolica conta quello che dice il Papa, perché il Papa è il primato, quindi il Papa è, in effetti, non dico che sia la Chiesa, comunque rappresenta la voce suprema della Chiesa. E la voce ufficiale della Chiesa è il Papa.
Un cattolico può dissentire dal Papa, Arnaldo?
Io dissento spessissimo dal Papa. non ho problemi.
Allora, i cattolici dovrebbero avere l'onestà di dire che il Papa di fatto non è infallibile ed è una voce come un'altra che può
Ma il
dire...
Papa non è infallibile, infatti, assolutamente. Questa però, è una falsa credenza.
Però attenzione, c'è anche un dogma dell'infallibilità.
Sì, ma è un dogma che riguarda
materia di fede.
Attenzione, quando varia ex cattedra in materia di fede, non è che se il Papa fa l'Angelus la domenica e fa un discorso politico è infallibile. È infallibile se prende una decisione solenne in un certo contesto, insomma, c'è una bella differenza, eh.
Sì, vabbè, ma in ogni caso non è infallibile, perché siccome i papi nella storia hanno preso decisioni solenni sbagliate, chiaramente uno è infallibile sempre o non è infallibile mai. Non è che uno può essere infallibile solo quando fa le cose giuste. Cioè, nel momento che si riconosce che la Chiesa chiede scusa e che quindi riconosce ufficialmente che dei papi hanno commesso dei grossi errori, automaticamente decade che la sua ultima parola nelle decisioni importanti è sempre quella giusta. Cioè, è una questione prettamente logica. Cioè, se è successo in passato, è fallibile o infallibile? Cioè, la sua decisione è sempre quella giusta? La risposta è no.
Assolutamente, ma
la
questo
Chiesa avrebbe chiesto scusa.
Questo nessun cattolico lo sostiene, però. Tant'è vero che il dogma dell'infallibilità, tra l'altro, viene dal 1870, quindi semmai sono stati infallibili i papi dall'870 ad oggi. Ma
e bisogna conoscere bene, c'è un bellissimo libro che racconta come si è arrivati al dogma dell'infallibilità papale. Le rivalità tra i vescovi, quello che è successo, i tedeschi, gli italiani, eccetera. E poi si è arrivato, ma
sì,
poi
ma c'è anche,
nella storia della Chiesa,
anche vista nel contesto storico. Cioè, certo. Il dogma dell'infallibilità è stato fatto mentre arrivavano le truppe senza baude a Roma. Cioè, era anche un contesto, insomma, molto diverso da quello di oggi. Oggi nessuno proclamerebbe più quel tipo di
quindi dogma. Noi siamo d'accordo che il Papa può essere criticato sicuramente. E noi vorremmo avere la voce quando si critica il Papa, vorremmo che non ci dicessero che siamo dei mangiapreti, non vogliamo far parlare il Papa. No, criticare il Papa è giusto, perché il Papa è una voce religiosa alta quando ci pare, ma che noi possiamo benissimo criticare, perché fa politica, no? Quando la religione diventa un fatto pubblico fa politica.
Assolutamente. Io l'unica cosa, semmai, che nel caso della Sapienza posso criticare a chi critica, innanzitutto che quando si critica di solito uno prima sente quello che uno dice e poi critica. Allora, siccome il Papa non aveva ancora parlato, criticare prima ancora di sentirlo era comunque una mossa pregiudiziale, comunque, no? Legittima, ma pregiudiziale. Seconda cosa, è la cosa che però io non incolpo il mondo laico, perché mi rendo conto che anche noi come Chiesa stiamo avendo un atteggiamento assolutamente guerresco e pesante. Però sicuramente un conto è criticare, un conto è dire io non credo che sia opportuno che il Papa viene a fare la lezione magistrale, su un conto è occupare un'università, fare manifestazioni di piazza, e sono state le cose, a mio parere, sgradevoli. Cioè, hanno dato l'idea che non fosse una critica ma un attacco nei confronti del Papa.
Raffaella, volevi dire anche un'altra cosa, vero?
Un'altra cosa che riguarda proprio questo discorso della Sapienza. Io credo che non sia stata detta una cosa fondamentale, che io so per certa, per quei figli che studiano a Roma. Il problema, secondo me, è stato questo. Allora, innanzitutto, quando ha detto proprio il Papa che non si vuole, nessuno non lo ha fatto parlare, è stato lui che ha deciso di non andare, perché non c'erano problemi di sicurezza, questo è stato detto anche dal Ministero degli Interni, per cui la decisione è stata solo ed esclusivamente la sua. Ora, il fatto che lui non sia andato, io dico quella che è la mia opinione e quella che è l'opinione reale dei giovani che stanno a Roma. Il problema è che si è fatta una gran questione sul problema che i ragazzi, il 97% dei ragazzi, è stato fatto un sondaggio su questo, non ha dato il minimo rilievo a questa vicenda. Cioè, il problema è che il Papa non si è voluto scontrare con l'indifferenza, perché non tanto il fatto che non l'hanno fatto parlare, secondo me c'è malafede in queste dichiarazioni, perché io vi assicuro che 8 ragazzi su 10 neanche lo sapevano che veniva il Papa, l'hanno saputo dai giornali e non sarebbero andati a sentirlo né per contestarlo né per applaudirlo. Poi un'altra cosa, il Papa ha detto, dice, non si vuole sentire una voce divergente, ma il problema è lui che non ha voluto sentire la voce divergente. Il problema è che la Chiesa tenta di spacciare un consenso nei suoi riguardi assolutamente fasullo, e questo la Chiesa lo sa, perché si vede dal fatto che le chiese si svuotano, che alle messe c'è sempre meno gente, che i ragazzi che fanno religione a scuola sono sempre di meno, ma la Chiesa questo non lo dice, e quindi ha montato una cosa enorme che in realtà riguardava 4 gatti, i 4 gatti sia i contestatori sia i Papa Boys, perché alla stragrande maggioranza dei ragazzi della venuta del Papa non gliene è interessato niente, né in un senso né in un altro. Questo però non l'ha detto nessuno. Ci sono stati svariati sondaggi su internet dove è uscito proprio che il 97% degli studenti era completamente disinteressato al fatto che il Papa venisse o meno. Perché questo non l'ha detto nessuno? Cioè, perché la Chiesa continua a spacciare consensi che di fatto non ha? Perché quando fa il Papa i grossi raduni, perché tutte le parrocchie organizzano pullman? Le altre manifestazioni sono manifestazioni spontanee, dove la gente va perché vuole andare. Invece ogni volta che c'è una manifestazione del Papa, tutti i parroci che si danno da fare per organizzare pullman, tutto qualunque forza politica facesse questo, avrebbe 100 volte le persone che di fatto ha. E nonostante questo...
Raffaella, di fatto le altre forze politiche lo fanno uguale, insomma, diciamo,
no,
aspettami
un attimo,
diciamo la verità.
Quando c'è stata la giornata dell'orgoglio laico in Piazza Navona, il giorno del Family Day, a nessuno è stato offerto il viaggio.
Ma su questo non c'è dubbio, però quello che ti volevo dire, cioè, anche la CGIL o i partiti quando fanno i loro raduni mobilitano tutte le loro forze per far vedere che hanno consenso, cioè di questo non è che possiamo fare una colpa alla Chiesa.
No, io sto dicendo semplicemente che questo, la Chiesa sa che il consenso che ha è molto, si parla molto più del Papa di quanto in realtà non ne parli la gente, cioè i giornali danno un peso a questa vicenda che la gente comune non gli dà, perché io che faccio comunicazione, parlo con la gente sostanzialmente il Papa lo ignora, cioè non gli interessa niente né della laicità,
Questo però è un problema, penso, no? Cioè il fatto che a nessuno gli interessi del Papa e ancora di meno gli interessa la laicità è un problema che ci dovremmo porre, piuttosto che cioè, nel senso, significa che c'è indifferenza nella gente, che c'è ignoranza, insomma.
Sì, ma per quale ragione tutti i media hanno fatto passare l'immagine di una grande disputa che si è creata a Roma tra quelli a favore del Papa e quelli che erano contro, quando questo numero di persone complessivamente era una minoranza? Cioè, se per un altro evento ci fosse stato un interesse così basso come di fatto oggettivamente c'è stato per il Papa, non avrebbero parlato i giornali. Questo è perché la Chiesa sta montando questa, di fatto la Chiesa ha paura che venga fuori la verità, che la verità è che oggi...
Ma diciamo, io non credo che l'abbia montato la Chiesa il caso del Papa contestato, io credo che sia stato montato da chi non lo voleva il Papa. Poi di fatto è stato montato e alla fine tutti ci hanno sguazzato in questa storia, però sicuramente non è stato il Papa o la Chiesa a montare il caso, perché chi ci aveva interesse a montare il caso era chi era dissidente, non il Papa.
Beh, non è proprio così.
È stato impedito al Papa a parlare, chi gliel'ha impedito? Chi? Cioè il Papa perché non si è voluto confrontare? C'era il dissenso, ok, d'accordo, ma se tutti possono parlare...
No, ma dico, il caso si è creato prima che il Papa rinunciasse a venire.
Il dissenso esiste come gli altri. Cioè voglio dire, tu vuoi essere paragonato agli altri, tutti possono parlare perché io no, tu puoi parlare, infatti nessuno te l'ha vietato, se però tu non vuoi far sentire i fischi come tutti gli altri, allora se ti metti al pari degli altri accetti anche gli striscioni contro, i fischi e le critiche. Voglio dire, la parità ci deve essere in tutti i piani, invece lui voleva venire soltanto perché poi il giorno dopo le televisioni dovevano mostrare il grande Papa acclamato, ha capito che questo non sarebbe avvenuto, che sarebbe stato in qualche modo lesivo per la sua immagine, non è andato, perché altrimenti voglio sapere chi ha vietato al Papa di venire, chi? Cioè perché continuiamo a dire che gli è stato impedito di parlare, chi è che gliel'ha impedito?
Raffaella, senti, deve dire qualcosa anche Nicoletta?
No, non credo.
Ah, va bene, hai nient'altro da aggiungere?
No, niente.
Va bene, grazie Raffaella dell'intervento.
Ciao.
Oh, io ho qui sotto, ma ve lo leggerò fra poco, dopo la pubblicità, l'intervento sia di Joaquín Navarro Valls sulla libertà della scienza e le ragioni dei laici di Paolo Flores d'Arcais. Volevo leggervi alcuni pezzettini con queste due opinioni a confronto. Va bene, mi faceva adesso vedere il manifesto di oggi, Piove sul Bagnasco. È bellissimo sempre il manifesto, è quello sì. Che ha fatto il pastore tedesco quando sì. È stato eletto sì. Ratzinger. No?
C'è anche una vignetta di Vauro che vorrei leggere perché è carinissima. C'è scritto, a proposito di Prodi, c'è un omino che fa «Ma Stella gli stacca la spina» e l'altro «Il Bagnasco gli nega anche il funerale in chiesa».
Va bene, volevo leggere.
Scusa,
dimmi.
Marcello, se ti interrompo, ma prima di andare avanti, vogliamo sì. Ricordare un attimo i nostri appuntamenti futuri che ci saranno?
Ah, perché abbiamo degli appuntamenti.
Abbiamo degli appuntamenti.
Allora, perché noi abbiamo voluto creare un po' di suspense.
Allora, innanzitutto ricordiamo i nostri
contatti. Con la benedizione del Papa questa settimana del libro pensiero.
Allora, innanzitutto ricordiamo i nostri contatti per mettersi in contatto con noi: il nostro sito internet che è www.civiltalaica.it e il nostro numero di telefono che è 348 40 88 638. Lo ripeto per chi se lo vuole segnare, è 348 40 88 638. E poi i nostri appuntamenti futuri, che innanzitutto per chi ci ascolta da Perugia, sabato ci sarà l'incontro col professor Donnini alla libreria La Porta, che sta nella, a Porta Pesa, alle 17.30, quindi è un incontro
noi
che
abbiamo già fatto
a Terni, questa libreria di Perugia che è di un nostro
per
amico.
La prima volta abbiamo avuto una presenza cattolica della teologa Lilia Sebastiani, che è intervenuta, ha detto,
e ci saranno penso cattolici anche a Perugia, quindi sì. Ne uscirà fuori un bel dibattito come è avvenuto qui a Terni. E poi ricordiamo fin da adesso che dal 9 al 16 febbraio non prendete impegni, perché ci sarà la nostra settimana del libero pensiero. Inizieremo il 9 febbraio con il Darwin Day alle 4 in via Aminale, e poi finiremo il 16 febbraio con l'incontro con Sergio Staino, disegnatore dell'Unità.
Lo diciamo già qui al giornalista se ci fa un articolo.
E poi in mezzo ci saranno altri due incontri, martedì e venerdì. Il venerdì sera una serata anticlericale al Bugatti, e il martedì sera invece proietteremo il
con
film
con distribuzione di preservativi.
No, perché ci costano troppo,
ci
danno gratis,
siamo
ci costano
poveri,
troppo.
Non possiamo fare.
E invece martedì sera se proietteremo 11 settembre Inganno Globale. Per avere informazioni andate sul nostro sito o fate il numero 348 40 88 638.
Abbiamo messo in giro un po' di locandine, per favore non ce le strappate. Noi abbiamo detto: chi ce le strappa? La banda del Vescovo. Poi invece sembra che non sia solo la banda del Vescovo, perché le strappano anche altri. Allora c'è stato qualcuno che si diverte a strappare le locandine, indipendentemente da chi siano, che me l'hanno detto anche altri amici oggi dei concerti, di robe, eccetera, che c'è stato che va in giro a staccare.
E si diverte con poco la gente,
si divertono con poco, non le strappano.
Al massimo prende appunti quando è in
Allora, senti, prima di leggere quei due pezzettini di Navarro Valls, che è l'ex addetto stampa del Vaticano, di Paolo Flores d'Arcais, volevo chiederti una cosa a te come cattolico. Immigrato gay può restare se a casa rischia le persecuzioni. La posizione della Chiesa, di questo Papa, ma in generale della Chiesa, noi la conosciamo sulla fecondazione assistita, abbiamo fatto il referendum, ci siamo scontrati fortemente, eccetera. Ma il discorso dell'omosessualità. A me pare che la Chiesa, il discorso della sessualità e della omosessualità, l'affronti proprio male. Perché tu capisci, parlare d'aborto, e siamo tutti contro l'aborto, chi è che non è contro l'aborto?
No? Però già che me lo metti nella sessualità, l'aborto, ecco, già non sono d'accordo.
Ecco, appunto, postate ce lo metto. Perché volevo capire un attimo, nel 67 i radicali andavano a San Pietro con scritto no all'aborto, sì alla pillola, nel 67. Allora, è chiaro che qui, secondo me, la Chiesa deve rivedere un po', anche perché c'è gente di chiesa, non se è vero, sappiamo se è vero Papa Luciani, no? Che è morto dopo un mese, alcuni ce l'hanno ammazzato di qua e di là, ma Papa Luciani sembra avesse l'intenzione forte, sì, di cambiare la posizione della Chiesa sugli anticoncezionali,
cioè,
no?
Da Papa, ce l'aveva da,
ce l'aveva da prima, aveva, da Cardinale di Venezia, ecco, sì, da prima di Venezia. Ecco, allora io vorrei sapere, insomma, questo atteggiamento nei confronti dei gay, nei confronti della sessualità. Noi abbiamo visto anche un po' la storia della Chiesa, che è sempre stata penalizzante verso la sessualità, verso il corpo, verso tutto ciò che era considerato materiale contrapposto allo spirituale. Non sarebbe il caso che la Chiesa su questi, diciamo, fatti, su un certo tipo di educazione, cambiasse un pochino? Perché noi vediamo, io conosco dei preti che partono con valigetti di preservativi e vanno in Africa perché là c'è Stelaiz, e gli dicevo, ma il Papa non vuole. Dice, ma il Papa dovrebbe venire un attimo giù a vedere quello che succede. I bambini che rimangono orfani per questo. E a noi obiettivamente, anche dal punto di vista cattolico, non sembrerebbe un grande peccato l'uso degli anticoncezionali. Anche perché sarebbe la campagna più intelligente e migliore da fare per diminuire in modo drastico gli aborti. Non lo so, tu che ne pensi di questa cosa da cattolico?
Io credo che il tempo a disposizione sia un po' poco per affrontare un tema così delicato.
Beh, ci proviamo in questi pochi minuti.
In generale sono ovviamente d'accordo sul fatto che la Chiesa deve crescere, direi, quantomeno su questo aspetto. Sicuramente ti posso dire che il fatto di aver preso forse più dalla cultura, dalla filosofia greca che dal Vangelo alla Chiesa non gli ha fatto bene, e il fatto di essere comunque governata da celibi sicuramente non fa bene per un rapporto sereno con la sessualità. Perché i cristiani di altre confessioni hanno sulla sessualità la stessa morale, assolutamente, gli ortodossi hanno la stessa identica morale nostra, sono contrari ai rapporti prematrimoniali, sono contrari agli anticoncezionali, ma non sono ossessionati come noi cattolici dal sesso, per esempio gli ortodossi. I protestanti, un discorso molto diverso.
I valdesi, per esempio, hanno invitato Pannella giorni fa a fare un
sì, beh, poi in realtà aborto, i protestanti non sono una chiesa, sono certo, una miriade di chiese, quindi ognuna poi ha le idee diverse.
Però segno che si può essere credenti e fortemente religiosi, perché qui di religiosità si parla, non di religione come struttura di potere, essere religiosi e nello stesso tempo ampliare la propria visione. Io quando sono stato ai funerali di Welby, e lì abbiamo sperimentato, noi che c'eravamo di civiltà laica, la differenza fra la religione e la religiosità. Cioè le ragioni di una religione piuttosto dogmatica, di una religione ecclesiastica e non ecclesiale, di una religione di tipo formale, di potere, vaticana e clericale, e la gente che è lì vicino a me pregava, le monache che sono arrivate di fronte a questo portone chiuso davanti alla piazza che aveva negato i funerali religiosi a Welby. Lì veramente si è toccato con mano la differenza fra la religiosità intima delle persone e la religione invece come strumento di potere.
Io questa cosa, ecco, te la devo contestare come religione e religiosità. Semmai sì, la differenza è tra la religione e l'istituzione, perché la moglie di Welby è cattolica, quindi non è certo che lei è meno cattolica di Ruini, eh? Sono cattolici tutti e due allo stesso modo, e ognuno ha magari delle idee diverse. Quello ha più potere, ma non vuol dire che lui sia più cattolico, il fatto che abbia più potere.
Questo è il dramma.
Beh, sì, cioè la Chiesa è una struttura gerarchica. La gerarchia ha i suoi vantaggi, comunque. Adesso non è che poi.
A livello di potere?
No,
a livello
anche non, un po' a meno. Livello a tanti livelli, insomma, a tanti livelli, perché comunque il fatto che la Chiesa abbia delle ingerenze sul potere, io sono contrario, è una cosa negativa.
Ma
però
vedi,
il fatto che la Chiesa.
È essa stessa potere.
Sì,
questo va d'accordo.
Però il fatto che,
Vangelo,
per esempio, la Chiesa abbia una posizione unitaria in materia di etica e di morale, a differenza delle chiese protestanti, secondo me è una cosa positiva, perché rappresenta comunque un punto di riferimento importante. Quindi il fatto che ci sia la gerarchia ha le sue controindicazioni, ha i suoi lati positivi. Il potere forse ha più controindicazioni che lati positivi, però,
sì,
però,
ma insomma, il fatto che esista una religione con un Vaticano, un clero, una gerarchizzazione, una dogmaticità, una serie di dogmi intoccabili, non è che diciamo entra in contraddizione la sua stessa esistenza con lo spirito evangelico? Come fa a gestire evangelicamente diciamo la religiosità, l'amore per il prossimo, eccetera, una struttura che per esistere e difendersi deve assumere una logica diversa da questa? Voi la vivete questa contraddizione,
certo,
come cattolici?
No, ma la contraddizione, adesso non voglio fare discorsi da preti tipo lo scandalo della croce, eccetera, eccetera, però effettivamente il cristianesimo è una contraddizione intrinseca, cioè la contraddizione è insita nel cristianesimo, ed è la forza del cristianesimo, è proprio quella di essere una contraddizione, perché ti mette di fronte anche alle contraddizioni che sono nella vita. Però voglio dire, una cosa che forse tu non sai e che ti sorprenderà è che Ratzinger stesso, se vuoi, per certi versi ha dimostrato di essere contrario al clero, perché nel 97, quando gli hanno chiesto cosa pensava del sacerdozio femminile, lui ha risposto che secondo lui andrebbe proprio rivisto il concetto di sacerdozio. Quindi in realtà la Chiesa è work in progress.
Da cardinale, ma da papa la logica dei poteri lo sai che prevale, no?
Ma anche da cardinale prevale, non è questione. Però sicuramente la Chiesa non è immobile. Ora, magari a volte ci sono dei periodi storici in cui fa un passo avanti e due indietro, questo è vero. Però la Chiesa non è immobile. Col Concilio Vaticano è stato chiarito definitivamente che la Chiesa è una comunità in cammino, quindi si sta
camminando. Ma sto papa non ha interrotto un vostro cammino?
Non l'ha interrotto, l'ha incanalato in forme molto diverse rispetto al precedente, che ha dei lati positivi che ora non ti sto a spiegare, comunque, perché poi io credo che le cose migliori forse le fa proprio sono più nascoste le cose migliori che sta facendo Ratzinger. È sicuramente ci sono delle cose molto preoccupanti in questo pontificato, alcune vengono secondo me al di fuori della persona di Ratzinger, cioè da alcune persone che gli stanno vicine, che lo spingono per esempio ad avere un'ingerenza politica che Ratzinger non ha mai avuto da cardinale, e non era nella sua linea pastorale l'ingerenza politica. Ratzinger semmai era interessato a tirarsi fuori dal mondo e a fare una chiesa, no? Una roccia salda che sta al di fuori delle beghe del mondo. C'è qualcuno vicino a Ratzinger che invece sta cercando di portarlo su questa strada dell'ingerenza politica. Sappiamo anche chi è, perché è un cardinale che sono anni e anni che dichiara apertamente che la sua intenzione è proprio questa. Quindi
allora, scusa Dan, visto che l'hai sollevato tu questo argomento, ti volevo leggere alcune righe di questo articolo di oggi di Marco Travaglio, che a me è piaciuto molto, poi mi dici che ne pensi. La grande adunata di Piazza San Pietro dimostra un fatto ormai incontrovertibile: bisogna salvare Papa Ratzinger dagli intrighi del cardinal Ruini, che gli ha fatto trovare sotto il balcone una collezione di supporter davvero imbarazzante. Eugenio Scalfari insinua che Ruini appartenga alla schiera degli atei devoti, cioè a quella bizzarra setta di miscredenti che se ne infischiano del Padre Eterno, ma in compenso sono molto affezionati alle sottane cardinalizie e pretesche.
È un andreottiano.
Noi non arriviamo a tanto, ma se in questi anni il cardinal vicario avesse annunciato la resurrezione di Gesù, che poi è il fondamento della fede cristiana, con lo stesso vigore e la stessa verbosità con cui ha battuto cassa per l'otto per mille, ha predicato la castità ai gay, ha fatto campagna elettorale nel referendum sull'eterologa e si è scagliato contro le coppie di fatto, probabilmente le chiese, i conventi e i seminari sarebbero un po' più pieni o meno vuoti.
Totò direbbe, poi uno si butta a sinistra.
Pare quasi che dei 10 comandamenti ne siano rimasti in vigore solo un paio: il sesto, non fornicare, e il nono, non desiderare la donna d'altri. Altri, a cominciare dal settimo, non rubare, e dall'ottavo, non dire falsa testimonianza, sono stati depenalizzati o sono caduti in prescrizione. Altrimenti alcuni noti bugiardi e approfittatori del denaro pubblico che si spellavano le mani all'Angelus avrebbero avuto qualche problema a mostrarsi in pubblico, col rischio di sentir parlare di corda in casa dell'imbiccato. Che ne pensi, Arnaldo, di queste parole?
Travaglio è sempre un grande. Molto da aggiungere. Purtroppo, insomma, sì, vero. E questo, io quello che dico da cattolico, è che forse se cominciassimo appunto più a parlare di Vangelo e meno di politica, insomma, faremo un servizio buono per tutti, insomma, da cattolici, lo dico. Poi, ripeto, io credo che ci sia anche un certo preoccupante... ascesa dell'anticlericalismo inteso nel senso anche peggiore, però purtroppo io dico da cattolico, anche da cristiano, insomma, siccome la responsabilità è anche nostra, io dico no, il primo passo lo dovremmo fare noi sicuramente per farci volere un po' più bene, perché Giovanni Paolo II ci è riuscito tanto bene. Cioè, io ho notato che comunque negli ultimi anni c'è stato un risorgere anche di un anticlericalismo che io almeno non vedevo da parecchio. Quindi
Pannella diceva, questo Papa, Giovanni Paolo II, dice guai chi me lo tocca. E aveva dato una grande mano con la battaglia all'inizio degli anni Ottanta sulla fame nel mondo. E quest'altro Papa invece è visto in termini molto diversi. Per esempio, c'è stato un esempio da ricordare, no? Pannella, quando ha fatto la trasmissione Porta a Porta, no? E dopo 5 anni che non veniva più chiamato, ha fatto questa trasmissione e ha detto: guardate, non è che non si può far parlare il Papa. Il Papa, dall'aprile del 2005, quando è stato eletto, ad oggi, ha cifre alla mano, secondo il centro d'ascolto che verifica tutti i secondi, c'ha il 32%, 32% di interventi al telegiornale di tempo. E che è successo? Che questa è una cifra che ha colpito molto. Lì per lì Vespa ha cercato di intrugliare un po' la situazione, no? Dice: ma no, non è possibile. Invece questo sono dati di fatto d'ascolto, quindi nessuno, come così fa a non far parlare il Papa? Anche volendo uno non sarebbe capace, non ci avrebbe gli strumenti. Ma non è questo il titolo. Il problema è che è successo tra i giornalisti, questo te lo dico perché sono tuoi colleghi, giornalisti del TG1, l'altra sera hanno detto: guardate, le cifre che ha dato Pannella sono sbagliate completamente, perché l'informazione religiosa è il 2,4, ma è l'informazione religiosa, non gli interventi del Papa. Quindi vedi che c'è un giornalismo fortemente scorretto che ha paura di criticare comunque il Papa, il Vaticano. Mi diceva, diceva Bruno Mellano, che è uno della Rosa e il Pugno Radicale, che ha fatto una mozione in cui c'era scritto c'è una critica al Vaticano, e poi l'aveva presentata in Parlamento. Ma ha detto non ti dico quello che è successo, funzionari, poi non è una cosa un granché, funzionari, gente, ma no, questo no, il Vaticano non si può presentare questa cosa, ma devi levare questa cosa del Vaticano, perché cioè c'è proprio questa cosa che secondo me è negativa anche fortemente per la religione, cioè di persone che vedono il Vaticano in termini così forti di potere che si genuflettono anche quando non c'è bisogno, cioè spesso si autocensurano, e questo per un giornalista
sì,
è una cosa.
Beh, questo
tremenda.
Non succede solo col Vaticano, purtroppo succede
sì,
con,
sì,
tutto,
con, i partiti,
con il potere in generale.
Col potere in generale.
Però io credo sicuramente che ripeto, da cattolico, innanzitutto ci tengo a sottolineare, perché tu hai detto giustamente prima, si fa sempre il confronto Giovanni Paolo II Ratzinger. Io invece credo che forse un vantaggio di Ratzinger è proprio quello di, avendo posizioni anche molto discutibili, di non lasciare identificare la Chiesa con il Papa. Cioè Giovanni Paolo II era una personalità talmente forte che tutti ci siamo identificati in lui. Invece io credo che sia il momento che la Chiesa cominci a essere Chiesa di persone, che sia Chiesa di laici e non soltanto
l'Ecclesia,
la Chiesa del Papa.
Ecco.
E sul discorso politico io volevo sottolineare il fatto che uno dei motivi per cui credo che sia sbagliato l'atteggiamento che è stato preso dai cattolici, dai cattolici che hanno più voce in capitolo, perché poi appunto ci sono tanti cattolici a cui non viene data parola, insomma, e vengono confuse anche delle cose completamente diverse anche sul piano etico, cioè il fatto, tutto il casino che si è fatto sul Family Day, sui Dico per esempio, il fatto che poi voi laici mettete sullo stesso piano i Dico e l'aborto, per esempio, a me è una cosa che dà molto fastidio, nel senso che sono due cose completamente diverse, così come
certo
è diverso
il
discorso anticoncezionali e l'aborto, cioè,
però
l'aborto
riguardano tutte e due una forma di libertà di scelta, no?
Sì, però
l'aborto
appunto
si combatte in due. Se la Chiesa facesse una forte politica anticoncezionale e appoggiasse fortemente questa legge per farla funzionare come si deve invece di boicottarla, gli aborti diminuirebbero ancora di più, perché è difficile farli scomparire. Però la diminuzione del danno sarebbe in questo. Pensa una Chiesa che con la potenza mediatica che ha dice no, guardate, gli anticoncezionali possono essere usati per questo, questo, questo e questo. Io penso che la situazione migliorerebbe molto e non costerebbe nulla alla Chiesa, obiettivamente. Secondo
beh,
me alla sua immagine, né alla sua morale.
Uno non, sicuramente la Chiesa non può dire, cioè ecco, questo ci tengo a sottolineare, la Chiesa non può dire vabbè, da oggi in poi, siccome gli anticoncezionali sono utili, via tutti gli anticoncezionali. È chiaro che una Chiesa, se deve prendere una decisione in materia delicata, etica, deve farlo perché ha delle ragioni anche dottrinali forti, non è che lo può fare soltanto per venire incontro a un'esigenza del
Beh,
mondo
ma la
laico,
dottrina
insomma.
Si può anche rivedere, no? L'ha fatto in
certi
punti,
però deve
Chiesa
essere rivista in modo sensato, non è che uno la può rivedere soltanto per fare contenti chi vuole gli anticoncezionali, insomma, ecco, semmai politicamente si potrebbe non insistere tanto
si chiede
sul discorso,
solo la libertà di uso,
su alcuni
insomma,
aspetti,
no?
E magari insistere di più su altre questioni più importanti. Sull'aborto l'unica cosa che io ti voglio dire, perché ci tengo, è una delle cose, non è il discorso, cioè io fare delle politiche o a incoraggiare degli atteggiamenti che hanno una diminuzione dell'aborto, io sono d'accordissimo con te. Quello che io ti contesto come cattolico, come persona, come cittadino, è che io non posso, comunque, posso anche considerare la 194 una legge necessaria, ma non posso considerare l'aborto un diritto della donna. Io semmai lo considero un rimedio a delle situazioni drammatiche.
Nessuno ha mai detto
posso
che nemmeno negli anni 70 che l'aborto è un diritto.
Guarda, da tempo fa io leggevo su Liberazione, un editoriale mi ha dato piuttosto fastidio, perché leggevo l'editorialista che diceva basta dire che l'aborto è un dramma per andare incontro ai cattolici. L'aborto non è un dramma, l'aborto è un diritto, punto e basta.
Beh, qui ci sarebbe molto da
discutere.
Beh,
questo magari ci facciamo un'altra puntata, perché
siamo arrivati alla fine. Va bene,
grazie Arnaldo.
Grazie a voi tantissimo di questo invito.
Di questa, diciamo, chiacchierata. È la prima volta che un cattolico viene qui da noi. A noi ci fa piacere, perché c'è qualcuno dentro Civiltà Laica, qualche amico nostro, che dice il dialogo non serve a niente, tanto non lo convinci. Ma noi siamo convinti che qualche cosa serva. Grazie a tutti, buonasera. Prodina.